Va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno agli amici di Radio Ma5 in questa, potremmo dire, vigilia quasi di Natale. E allora mi sembra importante, guardando come in questi giorni si muovono tantissime persone a mettere dei segni del Natale, basta uscire e trovare delle luminarie, basta guardare nei negozi regali per Natale, girando nelle case in queste settimane per la visita e per una preghiera alla famiglia e con la famiglia. Nelle case troviamo tanti segni, dall'albero che qualcuno dice che è un segno pagano, no? Potrebbe essere il segno della gioia, colori, luci, i presepi. E andiamo in chiesa, vediamo la corona di avvento. Ecco, sono tutti segni di tradizioni natalizie che oggi vorrei soffermarmi su qualcuno di questi segni, proprio perché forse li abbiamo fatti o stiamo facendoli nella nostra casa, nella nostra città, e una tradizione che chiede un significato, un senso, soprattutto coloro che li stanno costruendo, li hanno costruiti, queste tradizioni natalizie. Beh, iniziamo con il presepe o presepio. A Roma nel 600 d.C., in una cappella all'interno della Basilica di Santa Maria Maggiore, esisteva già una riproduzione della grotta di Betlemme, Santa Maria ad Presepem, e molti cristiani si recavano a visitarla con la stessa devozione con la quale i pellegrini confluivano a Betlemme in Giudea, alla grotta considerata luogo della nascita di Gesù, e dove per desiderio di Santa Elena, la madre dell'imperatore Costantino, sorse nel 326 la Basilica della Natività. Il racconto della Natività, inoltre, era già raffigurato fin dal IV secolo sulle tombe paleocristiane e successivamente sarà il soggetto di numerosi dipinti che adornavano gli interni delle chiese. Ma fu San Francesco d'Assisi che nel 1223 a Greccio, in Umbria, per la prima volta arricchì la messa di Natale con la presenza di un presepio vivente. L'idea si diffonderà rapidamente finché si giungerà ai primi presepi familiari modellati con i materiali più diversi, legno, vetro, argilla, mollica di pane, sino ai più recenti realizzati con le materie plastiche. L'opera ideata da San Francesco venne chiamata presepio o presepe, termine di derivazione latina indicante la stalla e anche la mangiatoia che si trova in quell'ambiente, propriamente ogni recinto chiuso. Nel museo di Murcia in Spagna è conservato il presepe San Zillo, costituito da un incredibile numero di statuette, si possono contare addirittura 556 personaggi. Il presepe più che mai è un messaggio di pace, di speranza, è un gesto d'amore che parla al cuore di tutti, non solo dei bambini. Potremmo dire che è l'incontro di due protagonisti, il divino e l'umano. E questa è la storia che il presepe racconta. Un racconto di cui c'è bisogno, oggi almeno, come c'era bisogno quando nel 1223 Francesco d'Assisi, per la prima volta, come ho detto, riprodusse nella grotta di Greggio la scena della Natività. Oggi come allora l'uomo ha bisogno di Dio. Fare il presepe è perciò oggi più che mai un messaggio di pace e di speranza. È un gesto d'amore che non ferisce nessuno e può parlare al cuore di tutti. Il divino è rappresentato dalla scena che dà senso a tutte le altre, il mistero. Essa comprende le figure del bambino, di Maria, di Giuseppe, affiancati dal bue e dall'asinello, e la mangiatoia che dà il nome all'insieme. Che si sia di fronte al luogo in cui l'Eterno sta entrando nel tempo è indicato dal roteare degli angeli impegnati a cantare la gioia del cielo che viene ad abitare la terra. Importante, la gioia del cielo, Dio che gioisce perché viene ad abitare sulla terra. E allora ecco la nostra risposta e anche noi, la nostra gioia che Dio viene ad abitare nelle nostre case. L'altro protagonista è l'umano, è rappresentato in tutta la varietà delle sue espressioni, al primo posto i pastori, i poveri aperti alle sorprese di Dio, ai quali l'angelo porta l'annuncio, poi i magi, figure di tutte le genti, raggiunte dalla luce della stella, e infine l'umanità indifferente, distratta, rappresentata dagli ospiti della locanda. Vorrei fermarmi un momento sui personaggi. Di solito noi facciamo i personaggi, l'umano, tante statuine e chi sta preparando la polenta da portare un pezzo a Gesù, chi porta, va da Gesù a portare una gallina, chi porta a Gesù un dono della sua terra. Tra questi personaggi ce n'è uno che vorrei, che inviterei a cercarlo, per metterlo. C'è il personaggio detto l'incantato. È un personaggio che lì davanti alla grotta, davanti alla stella, davanti agli angeli che ruotano e cantano, lui rimane ammirato, guarda, incantato. Non ha nulla da portare a Gesù, alla famiglia di Nazareth riunita nella grotta, ma ha la sua meraviglia. E quello che dovremmo fare noi, essere degli incantati davanti al mistero di un Dio che gioisce perché si fa uomo, perché viene ad abitare sulla nostra terra, sotto le sembianze di un bambino. Essere incantati. Vorrei che avessimo trovare il tempo per metterci davanti al presepe che abbiamo costruito, forse in casa nostra oppure in chiesa. Li vedo anche in qualche negozio, sulle vetrine dei negozi, stare incantati a guardare questo mistero. Il presepe però non è fatto solo per essere ammirato. Bisogna cominciare ad ammirare, a essere incantati davanti al presepe. Poi il guardare che l'incontro dei due protagonisti non vi è rappresentato infatti come la memoria di un tempo perduto e ormai lontano, ma come un appello ancora vivo, rivolto al presente, e testimonia che Cristo non nasce altrove o in un tempo lontano, ma qui, ora, nella tua casa, nella tua parrocchia, per le strade della tua città. È così che anche la risposta dei pastori può diventare quella di chi guarda e assolvere così il motivo per cui fu voluta. Dire il Vangelo in dialetto, in un modo cioè che sfidi proprio le nostre paure e le chiusure del cuore, e sia annuncio di una gioia e di una speranza possibili, dischiuse per tutti da quell'umile nascita. Un altro segno del Natale che si trova su tutte le strade, in molte case, è l'albero di Natale. La sua origine, verso l'undicesimo secolo, nell'Europa del Nord, si diffuse l'uso di allestire rappresentazioni, dette sacre rappresentazioni o misteri, che riproponevano episodi tratti dalla Bibbia. Nel periodo di Avvento, una rappresentazione molto richiesta era legata al brano della Genesi sulla creazione, per simboleggiare l'albero della conoscenza del bene e del male. Nel giardino dell'Eden si ricorreva, data la regione, il nord Europa, e la stagione, ad un abete, una pianta sempreverde, sul quale si appendevano dei frutti. Da quell'antica tradizione si giunse via via all'albero di Natale dei giorni nostri, di cui si ha una prima documentazione certa risalente al 1512 in Alsazia. L'albero di Natale assunse gradatamente anche un significato nuovo. Venne a simboleggiare la figura di Gesù, il Salvatore, che ha sconfitto le tenebre del peccato. Per questo motivo si è cominciato ad adornarlo di luci. Ecco, non è vero che l'albero è un segno pagano, come qualcuno dice. Io faccio il presepio perché l'albero... No. Dipende dal significato che gli diamo. Se viene, come questa tradizione, a rappresentare Gesù pieno di luci, di colori, perché raggiunge tutti gli ambiti della nostra esistenza, donandoci la gioia del vivere, il colore, donandoci la serenità e la tenerezza, forse le palline rotonde possono significare anche questo. L'albero di Natale, un segno di gioia, un segno di Gesù che porta tanti doni, rappresentati dalle luci, rappresentati dalle stelle, rappresentati dai colori. Un altro segno delle tradizioni del Natale è il cero di Natale. Anche nella nostra parrocchia sono state invitate le persone a prendere un cero da mettere sulla finestra nella notte di Natale. La luce del cero natalizio simboleggia Gesù, luce del mondo. È bello pensare che anche nella nostra casa c'è questa luce del mondo nella notte di Natale. Con questo gesto di accendere un cero nella notte di Natale sulla nostra finestra, vorremmo dire che una luce è nata nel mondo. E sono le parole della liturgia, e il cero con la sua fiamma richiama proprio questo significato. In Francia e in Gran Bretagna fa parte delle tradizioni accendere tre ceri fusi insieme alla base come segno di adorazione alla Trinità. Oppure potremmo dire come segno alla tradizione della Sacra Famiglia di Nazare, Maria, Giuseppe e Gesù. Un altro segno che abbiamo trovato però all'inizio dell'Avvento è la corona dell'Avvento. L'uso della corona dell'Avvento è da collegarsi a un'antica consuetudine germanico-precristiana derivata da riti pagani della luce che si celebravano nel mese di dicembre. Nel XVI secolo si diffuse tra i cristiani, divenendo un simbolo di questo periodo che precede il Natale. È bello fare questa sottolineatura. Anche il Natale, che è il 25 dicembre, perché il calendario, che era un calendario pagano di allora, dei primi anni dopo la storia di Gesù, la nascita e la morte di Gesù, i cristiani, volendo ricordare la notte del Natale, hanno preso una festa che era già in calendario, la festa alla nascita del Dio Sole. I cristiani hanno ritenuto che il Dio Sole è il Signore Gesù, che viene a portare il calore, che viene a portare la luce dai cuori. E allora si è stabilito di celebrare in quel giorno la memoria del Natale. Non è che Gesù sia nato il 25 dicembre, ma si è preso, così come la corona di Avvento era un rito pagano, diciamo così, ma i cristiani gli hanno dato un nuovo significato. Ed è un cerchio realizzato con foglie di alloro, rametti di abete. Il loro colore verde simboleggia la speranza, la vita. Con quattro ceri, noi ambrosiani con sei ceri, perché il periodo dell'Avvento dura sei settimane. Durante il tempo di Avvento, ogni domenica si accende un cero. Secondo una tradizione, ogni cero ha un significato. C'è il cero dei profeti, il cero di Betlemme, il cero dei pastori, il cielo degli angeli, il cielo dei re magi, il cielo della Madonna di San Giuseppe. E questa corona può venire appoggiata su un ripiano appesa al lampadario. L'accensione di ogni cielo è accompagnata da un momento di preghiera. Di solito io lo vedo nelle chiese. In qualche casa l'ho visto questo cielo di Avvento che prepara il Natale con tutti i personaggi, i protagonisti dell'Avvento. Vogliamo anche tradizioni natalizie, i regali di Natale. Gli abitanti dell'antica Roma erano soliti scambiarsi in occasione delle feste e a Capodanno dei regali chiamati strenne. Tale consuetudine si ricollegava ad una tradizione secondo la quale il primo giorno dell'anno al re veniva offerto in dono un ramoscello raccolto nel bosco della dea Strenna, dea Sabina della salute. Questo rito augurale si diffuse tra il popolo e ben presto i rametti di alloro, di ulivo e di fico vennero sostituiti da regali diversi. Tale tradizione presente ancora ai nostri giorni, ma in un modo così notevole, tanto da diventare il gesto di Natale, fare un regalo. Si riveste in occasione del Natale di nuovi significati, richiamando attraverso il gesto del dono all'amore di Dio che ha donato suo figlio all'umanità intera. Anche qui, vedete, da un rito pagano i cristiani l'hanno preso, gli hanno dato un nuovo significato. Ciò che conta non è il gesto, è la motivazione col quale la si fa. E dovremmo riscoprire, io oggi ho pensato di sottolineare questi gesti per dare un significato, perché li abbiamo fatti così, allora sono fatti col cuore, altrimenti sono fatti solo con le mani. Se non ci soffermiamo a pensare, soprattutto il presepe in casa, vuol dire che io chiedo al Signore di nascere nella mia casa e poiché il presepe rimane qualche giorno, io sono certo che il Signore abiterà in questa casa, non solo in questo fine anno, ma anche all'inizio del nuovo anno, quando sarà riconosciuto da tutte le genti, soprattutto da quelli che lontani vengono nella mia casa ad adorare il Signore, perché il Signore Gesù è nato anche nella mia casa. Bellissimo questo gesto di fare il presepio in casa e di attendere fino all'Epifania il rimetterlo da parte. In Francia, nel mondo, proviamo a pensare alle tradizioni del mondo, in Francia nella notte di Natale Gesù Bambino passa nelle case a distribuire i regali che riporrà nelle scarpe dei bambini disposte per l'occasione, con tanta cura e trepidazione, i bambini stessi, durante la sua visita, che appenderà dolci e frutta all'albero di Natale, fanno tutta una preparazione. Un dolce natalizio molto diffuso nelle famiglie francesi è una torta che è in una forma chiamata ceppo, che soprattutto un tempo, ma ancora adesso nelle campagne, viene acceso per riscaldare Gesù Bambino. Il presepio anche in Francia occupa un posto privilegiato tra le tradizioni natalizie. Molto belli e famosi sono i presepi della Provenza, la regione del sud della Francia, composti da statuine in argilla che vengono vestite con colori realizzati con grande precisione e realismo, anche nei minimi particolari. E poi, a seconda del personaggio, si aggiungono i minuti attrezzi da lavoro, gli accessori che servono per identificare la statuina, insieme a Gesù Bambino, Maria, Giuseppe e i Re Magi, trovano posto altre statuette che rappresentano le persone più comuni mentre svolgono la loro attività, proprio come si incontrano nella vita di tutti i giorni. Nella famosa via del presepe di Napoli ci sono statuine anche dei nostri politici, anche dei grandi calciatori, anche non solo della gente comune. In Francia la statuetta è chiamata Santon, che in lingua provenzale vuol dire piccolo santo. Ogni anno a Marsiglia, in occasione del periodo natalizio, viene organizzata la Fiera di Santon, la fiera dei piccoli santi. Andiamo in Germania, dove le case sono rallegrate dalla presenza dell'albero di Natale, una delle tradizioni più antiche, insieme alla corona di Avvento. Nelle camere dei bambini in Germania non manca inoltre il calendario d'Avvento, con le 24 finestrelle che scandiscono il tempo che manca alla grande festa natalizia. Ogni giorno i bambini, aprendo una finestrella, è una promessa del bimbo di compiere una buona azione. Al termine del calendario, sarà quindi il giorno di Natale, appare l'immagine del presepe. Attraverso le nostre buone azioni si è costruito il presepe. Andiamo in Inghilterra, dove fu Sant'Agostino di Canterbury nel 604 a introdurre la tradizione natalizia, allorché con i suoi monaci fu inviato da Papa Gregorio Magno a svolgervi la propria missione apostolica verso la fine del VI secolo. In ogni casa l'albero di Natale occupa il posto d'onore. Persino l'austera città londinese si riempie delle festose luci di multicolori, delle lampadine che addobbano un gigantesco albero allestito per la strada. Mentre Faber, Crisman, Babbo Natale, passando per il camino con un sacco di doni a portare ai bambini inglesi, i regali che riporrà nelle calze ordinatamente predisposte. Bellissime queste tradizioni dei paesi, no? In Messico, andiamo in America, i giorni che precedono il Natale sono caratterizzati da una simpatica e popolare tradizione, risalente probabilmente alla metà del XVI secolo, Las Posadas, che ripropone l'episodio dell'arrivo a Betlemme di Giuseppe e di Maria e della loro ricerca di un luogo dove alloggiare. Dar posada vuol dire ospitare un viandante, e nella tradizione natalizia la posada è l'abitazione stessa che accoglie i protagonisti della natività. In quell'occasione un corteo segue Giuseppe e Maria, rappresentati da due bambini vestiti appropriamente oppure dalle statue portate dai bambini, che vanno a chiedere posada, cioè ospitalità in una casa. Prima di arrivare alla casa dove verranno accolti, si fermano a chiedere il permesso di alloggiare presso altre abitazioni, con esito però negativo. Poi la processione riprende al suono degli strumenti musicali, intervallato da preghiere e da canti di litanie, finché dinanzi alla porta della casa prescelta, al gruppo nella strada che domanda posada, con un canto risponde dall'interno dell'abitazione un secondo coro. Quindi viene aperta la porta per accogliere gli ospiti con Giuseppe e Maria. Dopo aver pregato tutti insieme, la famiglia ospitante offre dolci e bevande. Si termina con il gioco della pinata, una pentola di terracotta, pignatta, appesa ad una corda che un bambino bendato dovrà rompere colpendola con un bastone. E le pignatte sono piene di frutta, dolci e giocattoli. In Polonia la vigilia di Natale è chiamata Festa della Stella, e la tradizione vuole che sino a quando non compare in cielo la prima stella non si debba iniziare la cena. In Finlandia, oltre al classico albero di Natale, viene preparato all'esterno delle case un secondo alberello per gli uccellini. Si tratta infatti di un covone di grano legato ad un palo addobbato con semi appetitosi. Anche in altri paesi c'è questo simpatico pensiero verso i piccoli volatili che riempiono con il loro cinguettio le ore della giornata. Ad esempio in Germania, soprattutto nel sud, la gente sparge del grano sul tetto delle case affinché anche gli uccellini possano far festa il giorno di Natale. In Svezia invece si mette un mazzo di spighe di grano sul davanzale della finestra. Nella città di Vienna, in Austria, i bambini, ma anche gli adulti, gettano briccioli di pane agli uccelli durante l'ormai tradizionale passeggiata nel parco, per dire buon Natale passerotti. Come sono belle tutte queste tradizioni. E a volte si sente che si vorrebbe cancellare il Natale. Ma sono tradizioni anche pagane, che sono state però prese e rivissute con uno spirito nuovo, con un'intenzione nuova. Se il Signore è venuto ad abitare su questa terra, è venuto ad abitare in tutte le tradizioni, in tutte le famiglie, in tutte le case, e quindi possiamo prendere tutti i gesti, le tradizioni, le abitudini e trasformarle in un segno della natività. Termino dicendo che anche nella nostra vita possiamo benissimo riprendere tutti i gesti quotidiani che facciamo, dal pranzo di Natale, dai regali che ci scambiamo, dalle luci che mettiamo, dai presepi che costruiamo. Ecco, però è importante che ci soffermiamo mentre decidiamo di realizzarlo, mentre lo costruiamo e dopo lo contempliamo quando l'abbiamo fatto. Dobbiamo però mettere al centro il mistero dell'incarnazione, un Dio che gioisce, canta, gli angeli cantano perché gli abbiamo fatto posto nella nostra casa, nel nostro giardino, nella nostra chiesa, tra le nostre strade, soprattutto nel nostro cuore. È quello che vi auguro, carissimi. Buon Natale, che il Signore nasca nei vostri cuori.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.